figliolo, dello Spirito Santo che sia, sono dato per questo tempo. Quest'oggi è la festa della Sacra Famiglia di Nazareth, come ho detto, con memoria della domenica nell'ottava e poi dell'ottava della Epifania. Quindi ci sono tre orazioni. Domenica prossima sarà la terza domenica del mese, quindi vi ricordo che la Santa Messa qui a Ferrara sarà alle ore 11:30 e non il pomeriggio, quindi ricordatevi il cambiamento di orario e festeggeremo la seconda domenica dopo l'Epifania. Abbiamo, dopo il Santo Natale, avuto la possibilità di contemplare tanti misteri dell'infanzia di Cristo. Infatti, durante l'ottava di Natale, caduta la festa dei Santi Innocenti, che ci ricorda anche la fuga in Egitto di Gesù, abbiamo il 6 gennaio festeggiato con l'Epifania, la visita dei Re Magi, cioè la manifestazione di Gesù ai gentili, il 1 gennaio nella circoncisione di Cristo, quando gli è stato imposto il santo nome di Gesù. Ci ricordiamo quindi del significato di questo nome e anche uno dei primi atti nella vita del Signore. Insomma, sono tante le cose già dette a questo proposito. Oggi è tutta la vita del Signore nel silenzio, nel nascondimento di Nazareth, che noi dobbiamo meditare, e poi in particolare quell'episodio che accadde quando Gesù aveva 12 anni. Prima che la Chiesa istituisse la festa della Sacra Famiglia, fu Leone XIII alla fine dell'Ottocento a voler consacrare le famiglie cristiane alla famiglia di Nazareth, e poi fu Benedetto XV a istituire la festa della Sacra Famiglia. Ma già prima dell'istituzione di questa festività, il passo del Vangelo nella domenica che esisteva a quei tempi, che ancora viene fatta a memoria, dirò la messa domani di questa domenica, il Vangelo era quello che leggiamo oggi nella festa della Sacra Famiglia, cioè quello che narra l'episodio di quando Gesù all'età di 12 anni restò nel Tempio di Gerusalemme mentre Giuseppe e Maria quindi lo smarriscono. E questo è un mistero, un avvenimento della vita di Cristo che è abbastanza noto in quanto è uno dei 15 misteri del Rosario, quindi l'ultimo dei misteri gaudiosi. Vi sapete come la Sacra Famiglia ci dà anche in questo un esempio, perché fedele alla legge di Dio si recava a Gerusalemme dalla lontana Galilea per le festività di precetto. E quindi anche Gesù a 12 anni era con loro. Ma non erano però soli la piccola famiglia di Nazareth. Viaggiavano assieme a tanti altri parenti, amici e anche persone del medesimo villaggio, magari anche dei villaggi vicini in questo lungo e pericoloso viaggio. Così si spiega come Maria e Giuseppe abbiano potuto non accorgersi che il loro bambino era assente, in quanto era normale che potesse viaggiare con i parenti, con gli amici, con i conoscenti. E solamente alla prima tappa della carovana, nel ritorno verso Nazareth, che si accorgono che Gesù non c'è ed è quindi passato un giorno. Allora, pieni di angoscia e di dolore, come Maria stessa dirà e come San Luca riferisce proprio dalle sue stesse parole, ritornarono indietro. Ma siccome era stato necessario un giorno per fare quella prima tappa, ci volle un altro giorno per ritornare a Gerusalemme. Ed è solamente il mattino del giorno dopo che, recandosi Maria e Giuseppe nel Tempio, cioè nel luogo dove vi era la presenza di Dio, dove per primi quindi sarebbero andati a cercare il loro bambino, il loro ragazzo ormai a 12 anni, che lo trovano a discutere con i dottori della legge. Forse, chissà, tra di loro anche qualcuno di quelli che si imbatterà in Gesù più tardi, 20 anni dopo circa. Il sistema era quello che poi vedremo anche durante la vita di Cristo ed era presente in tutte le scuole, ovvero sia era lecito interrogare oppure ascoltare le lezioni dei dottori della legge che commentavano la legge di Mosè e i profeti e poi porre delle domande e così di seguito in una continua discussione che analizzava il testo sacro. Che cosa si saranno detti Gesù e i dottori in quel giorno? Noi non lo sappiamo, il Vangelo non lo riferisce. Ci riferisce solo lo stupore, l'ammirazione di questi saggi per un giovane come era quel ragazzino di 12 anni che chiedeva con tanta prudenza, con tanta saggezza, con tanta profondità. Possiamo pensare che Gesù, nel porre quelle domande, abbia voluto preparare in quei cuori di coloro che dovevano insegnare agli altri, abbia voluto preparare quei cuori ad accogliere il Messia, che era lui, senza svelare chi egli fosse, a far capire cioè chi dovevano veramente attendere, come più tardi, quando noi vedremo Gesù anche lì, fare domande, dare risposte, dialogando come i farisei, quando chiederà di chi è figlio il Messia. I farisei pensano a rispondere a una domanda facile, di Davide. E allora Gesù invece chiede loro: ma se è figlio di Davide e quindi inferiore a lui, perché Davide, guidato dallo Spirito di Dio, dice al Messia, ha detto il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, cioè Dio dice al Messia che ha lo stesso titolo divino, siedi sul trono alla mia destra, a eguaglianza con me. Ecco, vedete, con queste domande Gesù incomincia a far capire che il Messia deve essere Dio stesso. Oppure anche quella notte in cui si incontrò con Nicodemo, appunto un dottore della legge, per insegnargli come per entrare nel regno dei cieli bisognava tornare bambini, cioè nascere di nuovo per mezzo dell'acqua, dello Spirito Santo. Quando Gesù e i dottori terminarono la loro discussione, Maria si rivolse a Gesù e gli disse: figlio, perché ci hai dato questo dolore? Tuo padre e io ti abbiamo cercato con tanta pena, con tanto dolore. Ed il Signore diede la famosa risposta: perché mi avete cercato? Non sapevate che doveva essere tutto alle cose del Padre mio? E il Vangelo di San Luca ci dice che Giuseppe e Maria non capirono le parole di Gesù. Che cosa significa tutto questo? Prima di tutto ci vengono riferite i sentimenti più intimi della Madonna, il suo dolore, il fatto che non capì in senso pieno la risposta del Signore, e poi ci viene detto ancora che Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Traspare da questi dettagli della pagina di San Luca, come da tanti altri, il fatto che è proprio da Maria che San Luca ha avuto, diciamo, proprio dalla sua bocca e dal suo cuore la testimonianza di quei fatti ormai del passato. E allora bisogna capire che Gesù, con questo mistero, con questi 3 giorni passati lontano dai suoi cari, dagli affetti più cari che aveva sulla terra, da Maria e Giuseppe, ha voluto prepararli, e tramite loro tutti gli altri, a un altro mistero, alle cose del Padre mio. Quali sono le cose del Padre mio? Il Vangelo continua dicendo che durante tutta la sua vita nascosta a Nazaret, cosa fece Gesù? Obbedì, et erat subditus illis, era loro sottomesso. Dio è sottomesso agli uomini, il Creatore alle creature. Certo, le più belle, le più sante delle creature, ma le creature. Gesù, per i circa 30 anni che ha passato a Nazaret, ha fatto una cosa sola, degna di essere ricordata, per così dire, perché le riassume tutte. Ha semplicemente obbedito. Ebbene, l'episodio all'età di 12 anni non è una smentita a questa obbedienza di Gesù. Non è neppure un'eccezione all'obbedienza di Gesù. Anzi, è una conferma dell'obbedienza di Gesù. Ma questa volta è l'obbedienza al Padre suo. Non sapevate che dovevo essere tutto alle cose del Padre mio che è Dio. Ma in che cosa Gesù ha obbedito al Padre suo? Ce lo dice ancora la Sacra Scrittura. Fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Il comandamento del Padre era uno solo, che Gesù abbracciasse la croce. Come dice ancora la rivelazione, proprio figlio suo non pepercit Deus, se pronobis omnibus tradidit illum. Dio non ha risparmiato, Dio Padre, non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato in sacrificio per ciascuno di noi. E ancora, sic Deus dilexit mundum, ut filium sum unigenitum dare. Dio Padre ha amato così tanto il mondo da dargli il suo stesso figlio unigenito. E non solo il Padre ci ha amato così tanto da darci il suo figlio, ma il figlio ci ha amato così tanto da fare tutta la sua vita terrena come un'obbedienza alla volontà del Padre e quindi un abbracciare la croce. Allora, in questi 3 giorni durante i quali Maria e Giuseppe hanno cercato con dolore Gesù, hanno avuto gli spasimi e l'angoscia di temere la sua morte. Pensiamo che avevano già dovuto fuggire in Egitto 12 anni prima, o anzi forse probabilmente solo 10 anni prima, perché immagino sono venuti subito, ci è voluto del tempo, e hanno dovuto quindi salvarlo da una morte certa. Allora pensiamo già a questo grande dolore di Maria e di Giuseppe, che è però in questi 3 giorni misteriosi un'anticipazione dei dolori di Maria quando il corpo di Gesù resterà nel sepolcro per 3 giorni, deposto dalla croce fino alla sua risurrezione. E quindi quello che Maria non capì pienamente in quel momento non è che Gesù dovesse occuparsi delle cose del Padre suo celeste, lo sapeva bene, ma di quell'allusione che egli faceva in tutti i dettagli di quello che avrebbe dovuto soffrire alla sua futura passione. E quello lo capì piano piano nel vedere quello che Gesù Cristo stesso gli mostrava e quello che avrebbe poi in seguito patito. Allora ecco, questo insegnamento del Signore si riassume tutto nell'obbedienza, ed è questo anche che fu sottolineato nell'istituire la festa della Sacra Famiglia. Leone XIII insistette nel darci la Sacra Famiglia come modello, la famiglia di Nazaret, proprio in un periodo in cui la famiglia cominciava a essere minacciata. Verso la fine dell'Ottocento era ormai un secolo che si facevano sentire i primi effetti della rivoluzione francese, la quale aveva istituito il matrimonio civile per scalzare quello religioso ed il divorzio. In questo, raccogliendo il frutto del protestantesimo, che aveva considerato il matrimonio non più come un sacramento, ma una cosa puramente civile, assolutamente laica. Ecco quindi che dal primo errore si era passati al secondo, e da quello ecco che pure in Italia il governo massonico voleva introdurre anche il divorzio. Per questo Leone XIII invitò i cattolici a consacrarsi alla Sacra Famiglia. Ora che è passato più di un secolo da quei tempi, noi vediamo che la situazione è ulteriormente e spaventosamente peggiorata, e l'attacco contro la famiglia ormai colpisce tutti. Non c'è famiglia che si salvi in realtà, perché è stato spezzato il principio dell'obbedienza. L'obbedienza del padre di famiglia, dei genitori a Dio, l'obbedienza delle mogli ai mariti, l'obbedienza dei genitori, dei figli ai propri genitori. Tutto quello che è obbedienza e che include quindi umiltà, sacrificio, tutto questo è stato rivoluzionato. E il demonio, che è il seminatore di zizzania, può quindi liberamente, senza impedimenti, seminare la zizzania della discordia e del peccato nelle famiglie e sradicare il buon grano della fede senza che glielo si possa praticamente impedire. Per di più, è stato quasi perso, diciamo, il mestiere di padre, di madre, anche di figli. Un tempo era vissuto, c'era l'esempio, se non sempre, molto spesso, della famiglia in cui si era nati, che trasmetteva un patrimonio magari misero oppure grande a seconda delle famiglie, ma tutte quante trasmettevano un patrimonio di religione, di fede, di civiltà, di educazione, di generazione in generazione. Adesso invece è come se fossimo tutti orfani, in quanto non abbiamo quasi più nessun esempio, quasi, da riprendere. O purtroppo quando ce li abbiamo non ci siamo fedeli, perché sono talmente forti le pressioni che vengono dal mondo esterno che ormai tutti o quasi cadono. E certamente una delle constatazioni più tristi che noi dobbiamo fare è sul fatto di constatare il numero veramente grande, spaventosamente grande, di giovani, di bambini anche nati dalle nostre famiglie e che hanno abbandonato Dio. E questa è veramente la cosa più triste. Poi abbiamo la consolazione di vedere magari dei giovani educati lontani da Dio, neanche magari battezzati, che vanno alla fede, che vogliono essere battezzati, ma partono da delle rovine, non hanno nulla, non conoscono nulla, non hanno più nessuna esperienza con il passato, devono rincominciare da zero senza sapere neppure bene come si fa. E quelli invece che sono stati nutriti con la grazia della fede, con gli esempi, eccetera, si sono smarriti, si sono persi, se non tutti, tutti no, grazie a Dio, ma certamente tanti e certamente troppi. E allora bisogna veramente invocare la Sacra Famiglia di Nazareth, perché voglia preservare le nostre famiglie e farle fiorire di nuovo, che non continui come purtroppo sta andando adesso, perché è qualcosa di troppo doloroso e dalle conseguenze troppo spaventoso. E se quello che abbiamo fatto a questo scopo purtanto è risultato insufficiente, bisogna tirare la conseguenza e bisogna fare assolutamente di più. Invochiamo quindi oggi particolarmente San Giuseppe come modello di padre, la Vergine Maria come modello di madre, l'obbedientissimo Gesù come modello di figlio, la Sacra Famiglia come modello delle famiglie cristiane. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e così sia.